I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello.
Hello e benvenuti a Non è proprio il caso.
Il podcast di True Crime che non era proprio il caso di fare.
Io sono Piera.
E io sono Rose.
Sigla.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti. E anche da sushi.
Anche da sushi.
Oddio. Sì. Raga, che dire. Oggi Piera è con un'altra host. Non so se riuscite a sentire la mia voce, ma non è la mia voce normale.
A parte non dovevi dire io sono Rosa. Dovevi inventarti un altro nome. E poi dovevamo vedere se veramente... Secondo me non se ne sarebbe accorto nessuno.
Io sono Patricia. Raga, mi sono beccata, non lo so, uno strano virus.
Non è vero, ho semplicemente litigato con Rosa e questa era...
È la nuova host.
La nuova host.
E niente, dopo praticamente 20 anni dall'ultima volta che ho perso la voce, cioè nel 2004, mi sono presa questo strano virus che ha colpito metà delle nostre amiche, e cioè il VDV, il virus della voce. Per cui, niente, io sembro tranquillamente la vecchia che... in fila davanti a Volta Baccaio, chiede 5 pacchetti di MS.
5 pacchetti di MS.
5 pacchetti di MS. E quindi niente, abbiate pazienza per questa puntata perché andrà così.
Ma è meglio perché dai una vibe più creepy.
Più oscura.
Esatto. Sembra abbiamo un po'... cambiato un po'... Sì, demoni
urbani.
Abbiamo bene. Cambiato format.
Enjoy. Vai, inizio subito io.
Vai.
Vado. E ti parlo di John... Emil List, e cioè il boogeyman di Westfield, anche conosciuto come l'uomo che visse due volte. John List nasce il 17 settembre del 1925 a Bay City, nel Michigan, e nasce da due genitori di origine tedesca, John Frederick e Alma Barbara Florence. I genitori hanno Giorgio quando sono già abbastanza avanti con gli anni, infatti lei ha 38 anni e lui ne ha addirittura 61. Così. I suoi genitori sono dei devotissimi luterani, e infatti educano John secondo delle rigide regole nate un po' da questo cristianesimo molto vecchio a scuola. Comunque lui segue alla lettera tutti gli insegnamenti che gli danno i genitori e cresce frequentando la chiesa luterana locale e si dedica molto intensamente a questa chiesa e agli studi biblici anche, tanto che a un certo punto diventa insegnante domenicale all'interno della sua comunità. E che era una figura che praticamente la domenica dopo la messa celebrata dal pastore era una figura che dava delle vere e proprie lezioni di moralità cristiana. Quindi ti lascio immaginare la leggerezza, la gioia e la purezza di queste...
Proprio quello che vuoi fare di domenica.
Esattamente. E nel 1943... quando si diploma, John viene chiamato a servire la patria nella Seconda Guerra Mondiale e gli viene assegnato il ruolo di tecnico di laboratorio militare. Nel 1946 lui si congeda all'esercito e frequenta un corso per diventare contabile. E di lì in avanti lui farà sempre il contabile. Nel 1950 viene richiamato in guerra, nella guerra di Corea, e viene assegnato alla base, in una base in Virginia, e lì conosce Ellen Morris Taylor, che è una vedova di guerra, che era stata sposata, marito morto in guerra, ed era già madre di una bambina di 8 anni, Brenda. Si fidanzano veramente poco tempo dopo essersi incontrati e dopo neanche un anno si sposano. Questo matrimonio lampo non è una scelta vera e propria di John, in realtà era più che altro una forzatura, nel senso che lei a un certo punto gli dice di essere incinta. Quindi lui, per evitare questa vergogna, decide di sposarla, mette in piedi questo matrimonio riparatore e la sposa praticamente subito, perché non essendo sposati non potevano loro avere ovviamente rapporti sessuali.
Infatti chissà che cosa ne pensava la sua classe della domenica.
No, infatti non poteva mai, non
e
poteva
chissà
mai.
Quanto avrà cacato il cazzo alla gente.
Capito?
Non tipo scopate e poi
tipo il professore di Mean Girls che dice non scopate, esatto, perché sennò morirete. Esatto, lui. E il problema è che, a cose fatte, poi Helen gli rivela la verità, e cioè che in realtà era una trappola, lei non era mai stata incinta.
Cioè non ha cercato di farsi mettere incinta in luna di miele?
No, lei, niente, neanche far finta, oddio l'ho perso. No, lei proprio ha detto, ok, fatto, fede al dito, tesoro.
Ma sai che può essere che se lui era veramente così tanto un chirichetto, magari in realtà non avevano neanche mai fatto niente.
Ah, e tu dici con la fer...
Lei era tipo, sai quelle cose, avevano fatto petting, non c'era Yahoo Answers, e quindi ha detto tipo, pensava... ci sta.
Certo.
Ci può stare. Ho visto tanta gente essere convinta di queste cose.
Ho visto tante domande su Yahoo Answers, quindi sì.
A voglia.
E dopo poco si spostano nel nord della California e John viene assegnato ai Finance Corps, che sono una sorta di... guardia di finanza. Loro due, insieme alla figlia di lei Brenda e alla madre di lui, si spostano abbastanza spesso a causa del lavoro di lui, che prima era di natura militare, e poi a un certo punto lui si congeda definitivamente e diventa di tipo civile, e a un certo punto si stabiliscono nella città di Kalamazoo e lì crescono, cioè danno alla luce e crescono tre figli: Patricia, John Frederick e Frederick Michael. Liz, come avrei percepito, non è una
persona... Patricia come te.
Patricia proprio come me.
Ok.
Patricia... John, come avrai percepito, non è una persona particolarmente easy. È un po'... ha un po' la mazza. Ok. E a causa anche di questa dura educazione che ha ricevuto. E quindi lui è un uomo molto, molto preciso, puntiglioso, a tratti nevrotico. E quindi non si fa ben volere dai colleghi di lavoro.
Hai detto che è nato il 17 settembre.
È vergine. Già avevo fatto tutti i calcoli. Noi continuiamo a far finta che quella famosa lista di tutti i segni dei serial killer più famosi non includa per il 50% vergini e gemelli.
Ogni volta che la vedo
ci penso.
Sono solo vergini e gemelli.
Sì.
Che pochissimi. Se siete nuovi qui, sono i nostri segni.
Esatto. Qualche pesci, comunque stranamente pochi scorpione. Pochi.
Ma perché?
Perché, non lo so perché. Perché noi siamo più pragmatici.
Perché magari se tutto va bene ne hanno ammazzati vergini e gemelli. Scorpione.
Esatto. Comunque noi che comunque difendiamo la nostra categoria. Quindi, non essendo una persona particolarmente piacevole, va sulle palle a tanti colleghi e tanti capi, quindi lui nel corso del tempo viene licenziato da diverse aziende. John, dopo l'ennesimo licenziamento, trova lavoro in una sede della Xerox e quindi si trasferiscono a Rochester, nello stato di New York. A un certo punto, per una botta di culo, nel 1965 viene scelto per ricoprire il ruolo di vicepresidente di una banca di Jersey City. E ovviamente accetta l'incarico senza pensarci.
Ce l'ha la vibe a vicepresidente.
È da morire, di una banca
di
poi,
una banca.
Da morire. E ovviamente questo nuovo lavoro comportava un considerevole salto di qualità. Aveva una RAL molto più alta e quindi decide di comprare una lussuosissima casa vittoriana, la Breeze Knoll, a Westfield. E era questa villa, era un'enorme mansion a tre piani. Aveva 19 stanze ed era inclusa una sala da ballo. Cioè non era una casa, era praticamente un complesso di appartamenti, praticamente. Era enorme. Lui felicissimo, la moglie felicissima, tutti felicissimi. La sventura è lì, dietro l'angolo, perché dopo un anno John viene licenziato per l'ennesima volta. Come se non bastasse, Helen inizia a avere pesanti problemi di salute, soprattutto alla vista, perché lei aveva contratto una sifilide dal suo primo marito. Però trattandosi di una malattia sessualmente trasmettibile, lei era stata sempre un po', cioè l'ha sempre tenuta segreta al marito, soprattutto quando si sono sposati.
Ma lei l'ha fatto pack.
Esatto. Tutti questi problemi di salute la portano anche a bere tanto, quindi diventa un'alcolizzata. Intanto però anche il nostro amico John ha i suoi segreti. Lui non dice a nessuno, né alla moglie, né alla madre, a nessuno, di aver perso il posto di lavoro. Quindi lui ogni mattina continua a uscire di casa, si sveglia, si fa colazione, esce di casa e fa finta di andare in banca a Jersey City, ma in realtà si ferma in stazione e passa lì le sue giornate.
Posso dire, ogni volta che vedo questa cosa tipo nei film, perché succede spesso, penso, è brutto che ti hanno licenziato, però la cosa più bella è che puoi dormire. Cioè, io mai mi costringerei ad alzarmi. È una follia.
È una follia, ma poi che cosa fai in stazione? Cioè, io passerei tutto il tempo a mangiare all'autogrill, cioè, capito, le pezzi di pizza, queste cose qua al bar, inferno. Perché sennò come impegni il giorno? Non avevano neanche i telefoni, neanche potevano stare su Instagram. Che cazzo facevano?
No, è vero.
Follia. Viste ovviamente le importanti spese dovute a questa sua nuova casa, lui inizia a cercare lavoro in ogni modo e quindi si vede costretto anche a accettare qualsiasi occupazione, anche la più umile. Entra nel mondo delle assicurazioni, però lui non è particolarmente bravo e incline alla vendita e quindi anche le sue entrate sono molto misere, infatti guadagna solo $5,000.
Poverino.
Beh, con una mansion, una villa di 19 stanze,
vabbè,
capirai.
Secondo me un assicuratore che guadagna $5,000 non fa così cagare.
Non è definito il tempo, magari questi $5,000 erano un anno, quindi lo sappiamo.
Ok,
ovviamente la situazione per lui diventa pesantissima perché è sommerso da debiti e preoccupazioni e poi c'è anche Helen a casa che diciamo gli pialla le palle fondamentalmente perché diventa sempre più intrattabile e molto aggressiva con lui, cioè un odio estremamente palese nei suoi confronti lo disprezza sempre di più.
Okay.
Dall'altro canto c'ha anche la madre che ormai ha 83 anni che è iperprotettiva nei suoi confronti e cerca di controllare ogni singola mossa del figlio. John chiede in prestito alla madre $10,000 per le spese di casa, però nessuno sa che in realtà il conto della madre è praticamente quasi vuoto perché John aveva prelevato e utilizzato quasi tutti i $200,000 che erano nel conto in banca della madre.
Minchia.
Arriviamo nel 1971 e i suoi tre figli sono adolescenti. Che succede negli anni 70? La rivoluzione hippie, che cambia radicalmente la storia degli Stati Uniti. John Lees però ha paura di questo nuovo movimento,
certo.
Perché ovviamente i figli sono una fascia d'età molto particolare e per lui questo nuovo movimento è estremamente peccaminoso. è molto peccaminoso, molto promiscuo perché vabbè è fatto comunque di libertà, di droghe, di promiscuità sessuale, tutte queste robe, quindi lui è estremamente preoccupato soprattutto per sua figlia Patricia, sedicenne. La cosa più che lo preoccupa di più è il fatto che lei segua con estrema passione un corso di recitazione.
Inaccettabile.
Per lui praticamente era come firmare un contratto con Satana in persona. Era assolutamente immorale.
Che poi, alla luce di tutto quello che sappiamo, non sarà vero?
È estremamente vero. Poi un giorno, ragazzi, se faremo un meet and greet, vi racconto perché. In privato tra di noi, perché qui non siamo al sicuro, vi racconto perché. È completamente immorale fare quel lavoro. È assolutamente un contratto con Satana. Ma andiamo avanti. Nel 1971 John è assolutamente sfiancato dai debiti sulla soglia della bancarotta e sta per perdere tutto, tanto che le pratiche per lo sfratto sono già avviate.
Minchia.
Quindi lui decide di fare qualcosa.
Il serial killer.
Esatto. Una cosa che lui non può accettare è il fatto che la sua famiglia finisca sul lastrico, perché il padre lo aveva cresciuto ribadendogli a ogni occasione utile quanto fosse importante per un degno capofamiglia, per un padre di famiglia, per un uomo in generale, cristiano, garantire alla propria famiglia un tenore di vita abbastanza alto. Perché essere poveri è la porta d'ingresso della depravazione. Così pensano i List.
Ok.
Quindi lui inizia a programmare una soluzione. I figli di John List iniziano a intuire che c'è qualcosa che non va e sono preoccupati durante tutto il mese di ottobre del 71. La figlia addirittura va a parlare con un insegnante e gli racconta che il padre le ha promesso un lungo viaggio, ma che lei ha paura che lui voglia ucciderla.
Ah.
Però questo professore pensa sia uno scherzo perché è una cosa così campata in aria e quindi non gli dà molto peso a questa confessione. Il 9 novembre del 1971 John si sveglia al solito orario. I suoi figli sono a scuola, mentre Helen è in cucina. John la raggiunge e lei è seduta al tavolo, sta facendo colazione e guarda fuori dalla finestra. A un certo punto lui le si avvicina da dietro con la sua calibro 9.
Oh no.
E le spara in testa. E la uccide sul colpo.
Questo per evitare che lei diventasse una depravata nella rivoluzione sessuale?
No, questa è la moglie.
Ah,
è
la moglie.
Per evitare che lei diventasse una depravata perché era povera.
Ok, onesto.
Perché la povertà è la porta d'entrata verso gli inferi.
Certo, la porta della povertà l'aveva aperta lui.
Esattamente, sì. Però. E quindi voleva anche chiuderla. Mm-hmm. Fatto questo, uccidendola sul colpo, va all'ultimo piano della casa, nelle stanze di sua madre. Anche lei sta facendo colazione e la madre gli chiede cosa avesse provocato il botto sotto. E John tergiversa e poi a un certo punto si avvicina a lei, le cerca di scappare, però John la raggiunge e dopo due colpi partiti a vuoto le spara e le spara un colpo alla testa e anche la 84enne Alma muore.
Certo, comunque a lui non serviva neanche il silenziatore perché questa casa era troppo grande.
Infatti sì.
Cioè ha detto, ma ho sentito che è caduto qualcosa al piano di sotto. Cioè non è che questa si era agitata.
No,
stava facendo colazione. Ho sentito un rumore. Ok.
Esatto. Adesso. E questa cosa è la casa molto grande, poi in realtà doverà a lui.
Mm.
John torna nel suo studio e chiama il suo capo e gli dice che sta partendo con la famiglia per il North Carolina perché la suocera ha dei problemi di salute. Poi si mette giacca e cravatta ed esce fuori a raccogliere le foglie in giardino. Psycho style.
Ok. È vergine.
Una vicina lo vede, lui si fa vedere da questa vicina e poi ritorna in casa. Torna in cucina e aspetta che gli altri suoi figli, Patricia e Frederick, ritornino a casa.
Giusto.
Prepara poi gli ultimi documenti prima che tornino a casa i suoi figli. A un certo punto chiama Patricia e Patricia chiede al padre di farsi venire a prendere prima a scuola perché non si sente bene. John la va a prendere a scuola. E appena arrivano a casa lui fa modo di entrare per primo nella porta, poi l'aspetta dietro la porta della sala e appena le entra le spara in testa da dietro e le muore sul colpo. Dopo poco va a prendere Frederick che aveva un lavoro pomeridiano e come per Patricia anche lì entra in casa per prima, aspetta che il figlio varchi la soglia di casa e poi gli spara. In tutto questo manca un unico membro della famiglia. L'altro figlio, John, si lava, si cambia, si mangia un altro toast e poi va a scuola dell'ultimo figlio. Perché lui è un padre modello e John Frederick quel pomeriggio aveva una partita di calcio. Quindi lui va a guardare la partita di calcio del figlio perché è un bravo padre.
Ah, lo fa giocare prima.
Sì, sì. Okay. Tutto sembra normale. Poi tornano a casa, appena arrivati, a quanto pare il ragazzino a un certo punto forse capisce cosa sta per succedere, quindi tenta di fuggire e a differenza di altri membri della famiglia che sono stati ammazzati con uno o due colpi di pistola, il padre si accanisce su di lui e viene ammazzato con ben 10 colpi di pistola.
Minchia.
John che fa? Decide quindi di spostare e ordinare in maniera certosina i cadaveri nella sala da ballo.
Mi sento vista, I feel seen.
È vergine, cazzo.
E in ordine di altezza io mi metterei tutti qua. A partire dai piedi, i piedi perfettamente allineati
e poi
tutto il resto in ordine di altezza.
Ci potrebbero denunciare con tutte queste cose che diciamo qua dentro.
Veramente, cioè, se noi ci trovassimo per qualche strano motivo nelle prossimità di un omicidio o qualcosa del genere.
Palesemente saremmo le prime indiziate. Ragazzi, proteggetevi, proteggeteci voi, perché voi sapete che non noi siamo
voi siete il nostro alibi.
Esatto, sapete che noi siamo normali, no? È chiaro.
Certo.
Non c'è una motivazione precisa per cui lui si mette a ordinare i cadaveri e li lascia lì nella sala da ballo. Probabilmente è frutto della sua indole molto schematica, diciamo. Però non riesce con il corpo di Alma, sua madre, perché è al terzo piano ed è troppo pesante, quindi non riesce a portarla giù. Pulisce il sangue dai pavimenti e poi si fa una bella cena. Poi lava i piatti e va a dormire. Quindi lui dorme nella casa con quelle povere anime nella stanza da ballo.
Vabbè, mi sembra di capire che casa sua è grande quanto infatti, il nostro quartiere.
Infatti
quindi,
era abbastanza lontano probabilmente. Esatto. Il giorno dopo si alza e accende le luci di tutta la casa. Poi imposta l'aria condizionata, il termostato, in modo che la casa diventi molto fredda. In modo che i corpi riescano a preservarsi il più a lungo possibile.
Ma sta per fare un murder suicide, perché questa cosa gli costerà tantissimo sulla bolletta.
No, lui proprio vuole skr skr, se ne vuole andare proprio via da questo posto.
Okay.
Quindi lui che fa? Prima di andare via accende la radio ad altissimo volume e la imposta su una stazione di musica gospel. Ti lascio immaginare,
mamma mia, la creepiness,
the creepiness di questa casa. Che fa poi? Prende tutte le foto di famiglia e ritaglia il suo viso da tutte le foto di famiglia. Cioè, ancora più creepy, perché dico, prendi tutte le foto, bruciale. Lui ritaglia solo la sua faccia, capito? A Photoshop, a Facetune. E lascia lì tutte le foto di famiglia. Poi esce, va in banca, chiude il suo conto e quello di sua madre e preleva quello che rimane, cioè $2,000. Subito dopo va all'ufficio postale, blocca la posta, blocca il latte, blocca il giornale e poi imbuca delle lettere che aveva scritto in precedenza, indirizzate alla scuola dei figli. In queste lettere lui spiega al preside che i ragazzi sarebbero stati assenti per un lungo tempo perché dovevano andare in North Carolina per andare a far visita alla nonna malata. Poi sale in macchina e va verso l'aeroporto JFK, lì parcheggia l'auto e poi scompare nel nulla.
Non prende un volo, non si attraccia di questa cosa,
niente, completamente sparito. Lui scrive anche una lettera, 15 pagine, indirizzata al pastore della sua chiesa locale.
Ha scritto la famuc 15, su 15 pagine, ripetuto.
In cui spiegava tutte le sue motivazioni. E in questa lettera John spiega anche che gli era stato insegnato, e quindi lui voleva seguire questi insegnamenti, per cui il principale compito di un uomo cristiano è provvedere al sostentamento della sua famiglia e a proteggerla da tutto, da qualsiasi fonte di male, soprattutto dal male che proviene dal mondo esterno, che è pieno di peccati. Tutti questi pensieri erano nati già alla fine degli anni 60, perché con questi tre figli adolescenti lui aveva tantissima paura, si preoccupava tanto per questi figli, perché ovviamente entrando a contatto con il mondo esterno era certo che sarebbero entrati in tentazione. Quindi in realtà il fatto di non avere un euro, essere andato in bancarotta, non era la motivazione principale per cui lui ha ammazzato. Cioè lui non si sentiva particolarmente in colpa, lui l'ha fatto per proteggere la sua famiglia dal peccato esterno, ok? Comunque, i vicini...
A Brenda?
Brenda si era sposata, non l'ho detto perché mi sembra un po' inutile. No, Brenda si era sposata tempo prima ed era andata via di casa.
Okay.
I vicini non vedono ovviamente i componenti della famiglia List entrare e uscire di casa, però non si insospettiscono, perché in realtà i List non hanno rapporti con nessuno. Vivono abbastanza isolati e vengono anche considerati un po' strani, quindi diciamo che il fatto che ci sia una villa intera con luci accese dalla mattina alla sera non preoccupa poi nessuno. La verità viene scoperta quasi un mese dopo, ma per puro caso, perché la peccaminosa insegnante di recitazione di Patricia, Edwin Ilano, non avendo più notizie della ragazza, decide di andare a trovarla personalmente. Un vicino dei List, vedendo questa persona che girava intorno alla casa, decide di chiamare la polizia e ovviamente la polizia arriva, cioè, nota che c'è qualcosa di strano nella casa, soprattutto c'era un odore non particolarmente piacevole, quindi tutto ciò innesca una reazione a catena e quindi la polizia entra in casa e fa la scoperta terrificante della strage. La polizia, dopo aver analizzato tutta la casa, in cerca di indizi, trovano la famosa lettera di John List dove lui spiegava per filo e per segno le motivazioni etiche che l'avevano spinto a sterminare la sua famiglia. Però ovviamente, a parte questa confessione, non c'è la minima traccia di John List.
Ma in tutto questo il pastore nel frattempo non aveva detto...
No, perché lui non l'aveva mai imbucata, l'aveva lasciata a casa questa lettera, infatti la trova la polizia.
Ok.
Le indagini però non portano a nulla, perché l'unica cosa che John List lascia è la sua auto, che viene ritrovata esattamente dove lui l'aveva abbandonato, cioè nel parcheggio dell'aeroporto di JFK. Qualsiasi altra pista porta a vicoli ciechi, soprattutto perché nessun John List aveva preso un volo da quell'aeroporto nel mese precedente.
Okay.
Quindi ben presto il caso di John List finisce nei cold case e non se ne parla più. Fino a che 18 anni dopo la Century Fox decide di dare alla luce questo nuovo programma televisivo chiamato America's Most Wanted. Famoso, America's Most Wanted, dove vabbè, si raccontano le storie di questi fuggitivi, di criminali, assassini che non sono mai stati ritrovati. Dopo un anno dalla nascita di America's Most Wanted, il presentatore John Walsh propone al network di occuparsi della storia di John List, però gli autori si oppongono perché il caso è troppo vecchio, sono passati ormai 18 anni, quindi è difficile che attragga l'interesse del pubblico. Però il conduttore si impunta e John Walsh si impunta perché aveva perso pochi anni prima un figlio di 7 anni, perché era stato rapito e ucciso da uno sconosciuto. Quindi lui aveva a cuore questa storia di questi ragazzini uccisi.
Okay.
Quindi insiste fino a che il network decide di dare in onda la storia di John List.
Ormai era chiaro a tutti che il colpevole era il padre,
sì,
semplicemente lui era un ricercato.
Esatto, perché lui aveva lasciato la confessione nella sua lettera e poi aveva anche tagliato la faccia da ogni foto, quindi era abbastanza chiaro.
Sì.
In occasione di questa puntata su John List, essendo passato tanto tempo, John Walsh decide di portare in studio una ricostruzione del volto di John List. Praticamente lui assume Frank Bender, che è uno scultore forense, e quest'artista, basandosi sulle vecchie fotografie, fa questo lavoro super certosino, super meticoloso, e produce questo busto di John List. Fa un lavoro veramente assurdo, tanto che fa anche il giro dei negozi dell'usato per cercare degli occhiali simili a quelli usati da John List nel 1971, perché studiando anche un po' il suo character, la sua indole, il suo essere vergine, diciamo,
deduce che aveva ancora gli stessi occhiali.
Deduce che era improbabile che avesse cambiato la montatura degli occhiali, perché era un tipo troppo preciso e meticoloso. Quindi, o comunque sarebbe stata molto simile.
Sto pensando a quanti anni ho gli stessi occhiali. Più di 10, mi sa.
Una telespettatrice di Denver, in Colorado, telefona alla trasmissione dopo aver visto la puntata e niente, racconta che è quasi assolutamente certa che il criminale, il busto, è praticamente identico al suo ex vicino di casa. Però il problema è che era un ex vicino di casa e la donna non ha idea di dove sia andato a finire lui. E poi i nomi non combaciano, perché il nome del suo ex vicino in realtà era Robert Clark. Comunque gli investigatori, partendo da questi elementi, iniziano a indagare e dopo solo 4 giorni dalla puntata di America's Most Wanted arrivano al nuovo indirizzo di Robert Clark, che si trovava a Richmond in Virginia. Lui nega di avere qualunque tipo di connessione con John List, però poi fanno il confronto delle impronte digitali e Robert Clark e John List sono la stessa persona.
Quindi lui era riuscito per 18 anni
a cancellarsi completamente dalla faccia del pianeta.
Bravissimo.
E la ricostruzione dell'artista e lo scultore Frank Bender è assolutamente identica alla faccia di John List.
Non vedo l'ora di vederla. Sì.
Viene arrestato, viene messo di fronte a tutte le prove, tutte le evidenze e John List confessa. Durante il processo la difesa fa di tutto per trovare delle attenuanti, come stress post-traumatico dovuto alle guerre che ha dovuto affrontare, disturbo ossessivo compulsivo della personalità uguale l'essere vergine, e arrivano addirittura a questa molto improbabile violazione della privacy che secondo loro gli inquirenti avevano fatto utilizzando come prova la lettera che John List aveva scritto al pastore della chiesa. Stesso discorso che poi abbiamo fatto l'altra volta.
Violazione della privacy perché era.
Perché quella lettera era stata portata come. Esatto, perché lui. La lettera era destinata a una figura religiosa. Quindi di base dovrebbe essere una confessione che rimane tra la persona che la fa e il pastore, il religioso. Comunque il giudice è irremovibile e dà a John List il massimo della pena possibile, cioè 5 ergastoli, uno per ogni omicidio. Questo nel 1990. Nel momento in cui viene incarcerato, John List inizia a raccontare nel dettaglio praticamente ogni cosa e lo fa in maniera anche molto fredda, cioè lui parla della strage in maniera molto tranquilla perché non concepisce il fatto di aver ucciso la sua famiglia, ma concepisce il fatto di averla salvata dal peccato.
Certo, tutto torna.
Tutto torna.
Non aveva fatto nient'altro nel frattempo.
No. E infatti la moglie è anche molto la nuova moglie, perché poi intanto si era anche sposato, assolutamente scioccata, perché era tipo, cioè, come se, capito, il Raimondo Vianello che ti trovi nel letto ogni notte in realtà è uno psicopatico serial killer che ha ammazzato tutta la famiglia. Cioè lei era completamente scioccata.
Immagina l'ansia che a un certo punto arriva la polizia da te. Dice, sì, allora tuo marito, che conosci magari da 18 anni, quindi dice,
con okay, cui dormi ogni notte, in realtà ha fatto fuori tutti i suoi cari. Lui dice, le anime dei membri della mia famiglia erano minacciate dalle fiamme dell'inferno ed era mio dovere salvarle. Quando gli chiedono, ma perché tu non ti sei suicidato, dato che anche tu eri colpevole di peccati o comunque, che ne so, comunque anche tu eri, stavi entrando in povertà, che era la porta dell'inferno. E lui risponde, perché avrei commesso un peccato mortale, dopo la mia morte non avrei riabbracciato i miei cari in paradiso. Quindi lui era convinto,
certo,
che con la sua morte avrebbe comunque, si sarebbe comunque riappacificato con questi suoi familiari.
Ovvio.
Vabbè, inutile dirti che questo crimine era il frutto di lunghi mesi di riflessioni, era stato organizzato nei minimi dettagli, anche perché lui era un appassionato di thriller, di libri thriller, di libri crime, quindi lui praticamente tutti quei giorni che passava alla stazione in realtà li utilizzava per plottare questo suo piano.
Sicuro. Comunque le prendeva le pizzette da spizzico.
Palese.
Nel frattempo. Palese. Però sì.
E aveva rubato l'identità e il nome a un suo ex compagno di classe, che questo Robert Clark, quando gli hanno chiesto, ma tu conosci un John List? Lui neanche si ricordava di averlo mai conosciuto, quindi era un totale sconosciuto. Anche il fatto di aver lasciato l'auto all'aeroporto in realtà era un depistaggio, perché lui ha lasciato l'auto lì, però in realtà poi era andato alla stazione dei treni in taxi. E da lì era arrivato in Colorado e aveva iniziato la sua seconda vita. Lì aveva fatto dei lavori più disparati, tra cui il cuoco, e ha continuato a frequentare assiduamente la sua chiesa locale. E proprio in questo contesto religioso di chiesa aveva conosciuto Dolores Miller, che era poi diventata sua moglie nel 1985, che era solo 4 anni prima della cattura. Però comunque sono 4 anni.
Minchia.
E ovviamente lei subito dopo l'arresto chiede il divorzio. Lui a 83 anni nel 2008 muore per via di una polmonite. E ora ti dirò una cosa un po' triste, però fun fact: i debiti di John List nel 1971 ammontavano a circa $11,000, che sono tipo $60,000 adesso. Nella casa, nella gran villa che aveva lui, dopo la tragedia, viene ritrovato un lucernario in vetro di Tiffany, che era risalente ai primi anni del Novecento. Quel lucernario valeva $100,000, cioè $600,000 attuali.
Cioè, se lui avesse venduto quello...
Lo avrebbe potuto anche semplicemente vendere quello, e tutti questi problemi non ci sarebbero mai stati.
O magari sì, perché comunque questo era pazzo in culo.
Sì, comunque magari in qualche altro modo sarebbero usciti, però non avrebbe avuto problemi, non ci sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E questa era la storia di John List, l'uomo che visse due volte.
Perché The Boogeyman?
Non glieli do io questi titoli, ma i giornalisti, lo so.
Bello però, non l'avevo mai sentito, è famoso?
Eh sì, perché ho trovato molti altri podcast che l'hanno fatto, quindi e tanti articoli anche in italiano, quindi quando trovo gli articoli in italiano per me sono famosi casi.
Vabbè no, ci sto. Sì. Va bene, bello, mangio un'oliva e inizio. Ok, io ti racconto la storia di Jane Andrews.
Ok.
Una storia un po' The Crown.
Ok.
Allora, Jane Andrews è nata nel nord del Lincolnshire nel 67 ed era la figlia minore di tre. I suoi fratelli avevano 5 e 3 anni in più a lei. Mm-hmm. Il padre di Jane lavorava come falegname, ma aveva raramente un impiego a tempo pieno. Quindi la madre, che aveva studiato prima come assistente sociale e poi come assistente di scuola materna, era la principale fonte di sostentamento della famiglia. Il matrimonio dei genitori non era molto felice e la situazione era anche aggravata da queste difficoltà finanziarie che erano piuttosto frequenti. Quando Jane aveva 8 anni, i debiti avevano costretto la famiglia a vendere la casa e a trasferirsi in una piccolissima casa a schiera a Grimsby, che non aveva neanche un bagno, quindi loro avevano una toilette esterna.
No,
poverini,
mamma mia.
Terribile. 5 di loro. Nonostante le difficoltà, la famiglia era molto orgogliosa, cioè Jane viene cresciuta in un ambiente in cui il mantra è devi tenere tutto dentro, non devi mostrare a nessuno i problemi, le cose vanno gestite sempre in famiglia, non chiedere mai aiuto. E infatti, quando a 15 anni Jane andò in overdose perché aveva consumato tutto il contenuto dell'armadietto del bagno per suicidarsi...
No!
Dopo che i servizi sociali avevano informato la madre che aveva marinato la scuola più volte, i genitori non chiamarono i soccorsi né la portarono in ospedale, quindi gestirono tutta la situazione in casa. E infatti da adolescente, come puoi immaginare, lo stato psicologico di Jane è stato abbastanza altalenante, perché lei ha dovuto lottare con attacchi di depressione, attacchi di panico, disturbi alimentari ricorrenti. A partire dall'età di 15 anni, quando ha intrapreso la sua prima relazione sessuale, Jane ha stabilito un pattern che, secondo quello che dice lei, ha mantenuto per tutta la vita. E lei dice: io andavo a letto con qualcuno, possibilmente al primo appuntamento, perché avevo paura che se non l'avessi fatto se ne sarebbero andati, e permettevo agli uomini di farmi tutto quello che volevano. Quindi la paura cronica di essere abbandonata, la sua scarsa autostima e l'estrema insicurezza l'hanno portata a una dipendenza dalle relazioni intime, alcune delle quali, stando alle sue testimonianze, sono state caratterizzate da episodi di violenza e pratiche sessuali che l'hanno fatta sentire spesso degradata e senza valore. Le continue assenze da scuola di Jane hanno avuto poi delle ripercussioni sul suo rendimento scolastico, finché non ha abbandonato la scuola per studiare moda in un istituto tecnico locale. A 17 anni Jane rimase incinta e abortì, cosa che le causò un profondo trauma, e all'età di 21 anni, mentre lavorava come commessa per Marks & Spencer a Grimsby, Jane ha risposto a un annuncio anonimo per una personal dresser sulla rivista Lady. 6 mesi dopo, all'improvviso, venne convocata per un colloquio con la duchessa di York.
Wow.
Le due entrarono subito in sintonia e a Jane venne offerto il posto. Iniziò a lavorare nel luglio dell'88. Arrivò a King's Cross con una valigia e 10 sterline in tasca.
Che romantica!
Una cosa carinissima. Salì su un taxi 9:34. Dando come destinazione la porta laterale di Buckingham Palace.
No, bellissimo!
Pensa che bello!
Bello, che sogno!
E lì venne accolta dalle cameriere, che la portarono in camera sua, dove l'aspettava un mazzo di fiori da parte della duchessa. La duchessa era Sarah Ferguson, famosa, a quanto pare in UK, mi sembra di capire dagli articoli, che sì, perché tutti gli articoli si riferiscono a lei come Fergie o Fergie, non lo so. E praticamente questa Sarah Ferguson era la moglie di Andrea, il terzo genito della regina Elisabetta e del principe Filippo. Quindi lei era la cognata della principessa Diana e di Carlo.
Ah, ok.
E la duchessa al tempo era incinta della sua prima figlia, Beatrice. Jane amava il suo lavoro, nonostante fosse sempre più impegnativo. In molti l'hanno descritta come un'arrampicatrice sociale. Dicevano...
Vabbè, poverina, sì. Ho risposto a annuncio.
No. No, ma perché a quanto pare poi dicevano nell'ambiente che lei aveva iniziato a imitare la duchessa, si era tinta i capelli dello stesso colore, ne imitava l'accento, però era piccola. Lei stessa ha detto... Può essere anche perché era una bifolca di campagna, cheat. Improvvisamente mi sono trovata a mescolarmi con i reali, a fare lunghe chiacchierate con la principessa Diana e avevo 21 anni. In realtà ci sta.
Certo.
Cioè,
nel che senso, cerchi di moderarti.
Ma anche io ho iniziato a parlare come la mia coinquilina foggiana. Cioè, nel senso, ci sta.
Ma certo, anche io quando sono in California parlavo con una cazzo di Bally Girl per entrare, per essere parte. Cioè, però non lo fai con consapevolezza.
Certo.
Dicevo, poi tutte le persone intorno a me si esprimono in un certo modo, ti esprimi anche tu in quel modo.
Ma per maggior ragione se arrivi lì. Comunque, una bifolca di campagna.
io la bifolca di campagna.
Attaccata alla duchessa, perché avevano legato molto, oddio, avevano legato molto, quindi ci sta che acchiappi tutto quello che puoi acchiappare, certo. Cioè che lei è tipo la tua reference di vita.
Mm-hmm.
E nell'aprile dell'89 Jane incontrò Christopher Dan Butler, un dirigente IBM di 21 anni più anziano di lei.
Mm-hmm.
Dopo 3 mesi dall'incontro, lui le chiese di sposarlo e si sposarono nell'agosto del 90, quindi dopo poco più di un anno. Dopo qualche anno, però, il matrimonio è naufragato. A quanto pare non c'erano più rapporti fisici e Jane gli era spesso infedele. Finché, a una serata di beneficenza organizzata dalla duchessa, Jane incontrò Dimitri Horne. Che probabilmente non si dice così perché è un magnate greco. Horn! un magnate greco delle spedizioni. I due si innamorarono subito e Jane lasciò finalmente il marito per andare a vivere in un appartamento che la duchessa aveva affittato per lei. Loro BFF. Il legame in realtà poi fu rafforzato ancora di più dalla rottura del matrimonio della duchessa. Quindi Jane era una delle poche persone di servizio, diciamo, rimaste e quindi si assunse ulteriori responsabilità. Viaggiò con lei in tutto il mondo e venne a conoscenza di tutti i cazzi suoi.
Mm-hmm.
Nell'introduzione a uno dei suoi libri di viaggio, la duchessa inserì anche un ringraziamento specificamente per Jane, dicendo la cui lealtà e gentilezza non conoscono limiti. Nel frattempo anche la relazione di Jane con Horn il greco. Horn. Come si potrà dire? Orne. Non lo so.
Orne.
Bello, vabbè, no, no, vabbè,
siamo,
Buenos Aires. Orne.
Orne. No, siamo in Inghilterra, facciamo Horn.
Horn, ok. Horn il greco. E anche la relazione di Jane con Horn aveva incontrato delle difficoltà. Perché Horn aveva rilasciato una dichiarazione alla polizia sostenendo che Jane aveva distrutto il suo appartamento quando lui le aveva detto che voleva lasciarla. Jane aveva ammesso di aver staccato le loro foto dal muro, distrutto degli oggetti che sapeva essere speciali per lui, sfogliato il suo diario e cancellato tutti i riferimenti a se stessa con un pennarello nero e distrutto il suo telefono. Quindi tutto ok.
Tutto nella norma.
Niente tossicità.
No.
Poi ha ammesso anche di aver incassato un assegno dal libretto degli assegni del fratello, anche se ha sempre insistito sul fatto che si trattava di una ricompensa per una somma che lei aveva prestato a lui. Dopo questo episodio, Jane andò ancora in overdose, cioè tentò il suicidio tramite overdose di nuovo, ma anche in questo caso sopravvisse senza alcun intervento medico. La deriva psicologica, però, arrivò un po' dopo, nel novembre del 97, quando Jane venne inaspettatamente licenziata dalla sua amica Sara.
No, perché?
Non si sa.
Ah, no motive.
No, allora si è ipotizzato che fosse stata licenziata perché un ammiratore italiano della duchessa aveva espresso un interesse inappropriato nei confronti di Jane. Però i funzionari di palazzo hanno sempre smentito. E hanno sempre detto che il suo licenziamento faceva parte di un esercizio di riduzione dei costi. Quindi stavano tagliando sui fondi. Anche se effettivamente se erano così vicine, io avrei tagliato altrove.
Sì.
Non lo so. Comunque Jane a quel punto era sconvolta e depressa. Perse molto peso, sentiva di essere stata trattata male dalla duchessa, che tra l'altro non le aveva dato la notizia di persona. Okay. Gliela aveva fatto riferire.
No, allora c'è qualcosa di strano.
Esatto. Mm-hmm. E poi, a quanto pare, poche settimane prima le aveva detto che la voleva al suo fianco per tutta la vita.
Mm-hmm.
Quindi, strano. Comunque, dopo qualche difficoltà a trovare un altro impiego, Jane iniziò a lavorare nel reparto argenteria della gioielleria Annabel Jones di Knightsbridge.
Mm-hmm.
Nell'agosto del 98 Jane venne presentata a Thomas Cressman da un conoscente in comune. Thomas era un ex agente di borsa di 39 anni e gestiva ai tempi un'attività di successo nella vendita di accessori per auto e frequentava i quartieri più fancy della Londra della fine degli anni 90. Uno dei suoi soci era Stirling Moss, il cui padre era quello che aveva costruito la più grande catena di concessionari Ford in Europa ed era l'ex direttore della squadra di calcio Aston Villa.
Mi sembra un tipo fancy.
Comunque sì, per farti capire che questo comunque
era il mischiato. Sì.
Jane rimase subito affascinata da Cressman la sera stessa in cui li presentarono. Lui l'accompagnò a casa e insistette per vederla la sera successiva. Lei aveva organizzato un viaggio in Grecia con alcune amiche, ma lui la chiamò ogni giorno mentre lei era in Grecia e le fece trovare un enorme mazzo di rose rosse al suo ritorno. Quindi lei subito perse la testa.
Chi non?
Onesto, ci sta. Secondo qualcuno, Jane vedeva la loro relazione, questa relazione, come un mezzo per arrestare il suo declino verso l'oscurità sociale e quindi era ossessionata dall'idea di ottenere una proposta di matrimonio da lui. Queste, secondo, diciamo, le voci maligne.
Le male lingue.
Bello. Io l'ho detto in italiano. L'hai tradotto tutto contemporaneamente. Secondo Jane, però, la relazione divenne sempre più instabile. Era caratterizzata da violenza fisica e dominazione.
No, ma perché?
Io faccio sempre lo stesso caso, comunque, a ripetizione. Non è proprio lo stesso caso, nuovo podcast di Piera. Preferisci essere una specialist o una generalist? Io ho scelto. Allora, durante i loro litigi, le minacce erano continue, in particolare le minacce di rivelare i segreti l'uno dell'altra alla stampa o alla polizia.
Comunque, no, pensiero così volante. È assurdo come poi una persona riesca ad attrarre tutte persone poi estremamente simili come partner.
Lo dice lei stessa, no? Che aveva questo pattern da quando aveva 15 anni. C'era qualcosa che non era chiaro a lei con se stessa, per cui finiva sempre delle relazioni che la facevano sentire degradata.
Ok.
Perché quando poi aveva trovato un'altra cosa,
okay,
magari...
Il greco la trattava bene, ok?
No, il tizio no. Prima del greco.
Ah, ok. Ah, sì, certo. Okay.
Mi sembra l'unico che la trattava bene ed effettivamente la relazione su cui lei ha cagato di più.
Mm-hmm.
Quindi, alla fine, è sempre come tu stai con te stessa quello che attrai.
Mm-hmm.
Osho. Che stavamo dicendo? Ah, che spesso si minacciavano di dire i propri segreti a stampa e polizia. Perché? Perché Jane aveva ammesso di aver raccontato a Cressman più dettagli di quanto fosse opportuno del suo periodo trascorso a palazzo.
Ah, un po' di gossip.
E quindi
TMZ,
lui,
entertainment.
Odiamo. E lui quindi aveva appunto minacciato più volte di andare sui giornali con queste informazioni. Jane invece si vendicava minacciando di raccontare ai suoi soci in affari e ai suoi genitori dei suoi fetish. Nell'inverno del 98 Jane si ruppe il polso dopo che Cressman, secondo lei deliberatamente, le lasciò la mano mentre ballavano. In seguito però lei ha insistito per rimanere con lui nella sua casa di Fulham? In modo che lui potesse prendersi cura di lei, visto che effettivamente aveva il polso rotto. Secondo gli amici di Cressman, questa storia del polso rotto è stata una scusa per trasferirsi, per imporre la sua presenza in casa. Alla domanda, ma perché andare a vivere con qualcuno che era stato violento con lei, Jane ha risposto: volevo tanto che questa relazione funzionasse. Non sapevo mai quando il suo umore sarebbe cambiato. Poteva essere incredibilmente gentile un minuto prima e poi senza alcun motivo mi picchiava. Mi faceva sempre credere che fosse colpa mia. Diceva che ero debole e che stava cercando di temperarmi. Jane dice poi di essere stata a conoscenza dei gusti sessuali di Cressman fin dall'inizio della loro relazione. Quando scoprì nel suo guardaroba alcuni stivali da donna lunghi fino alla coscia e accessori per il bondage in pelle. Racconta di avergli detto che la loro relazione non poteva continuare, ma lui l'aveva pregata di restare. Lei però poi qualche giorno dopo aveva portato gli stivali in un negozio di beneficenza e quando Cressman l'aveva scoperto l'aveva picchiata. Se le red flags non erano abbastanza, Cressman era un appassionato collezionista di oggetti militari.
No.
Tra cui uniformi dell'esercito tedesco e armi dell'SS.
Dai.
Uno dei suoi beni più preziosi era un pezzo di legno che si ritiene provenisse dalla scrivania di Hitler.
Amica, non può diventare più rossa di così.
No, aspetta.
Questa bandiera.
Veramente meno rossa di così, cioè è nera proprio. Non c'è niente di rosso in questa bandiera.
Oh no.
Perché lui poi usava queste cose per fare i giochi di ruolo, imitava l'accento tedesco e le dava ordini.
Oh no.
E per quanto faccia ridere in realtà, se ci pensi. In realtà lei entra abbastanza nel dettaglio nelle pratiche e in realtà alcuni degli articoli che sono le mie fonti le riportano, ma io non me la sento. E di base descrive delle vere e proprie violenze sessuali.
Ok.
Ti ho interrotto mentre stai per fare una battuta e adesso non te la senti.
Non c'era nessuna battuta. No. Qui nera come la pece questa bandiera.
Sì.
Ok.
Sì. E quindi sì, vabbè, tutto nell'articolo del Guardian.
Ok.
Le sue testimonianze. Secondo la relazione della psichiatra Fiona Mason, Jane non riusciva più a staccarsi dalla relazione ed era sempre più disperata. Era diventata anche depressa, ansiosa e paurosa. Schema di sintomi abbastanza standard per le donne coinvolte in relazioni violente, abusive e traumatiche. Ed è anche comune che chi soffre di questi sintomi non cerchi assistenza medica o aiuto perché si sente in colpa, perché prova vergogna. E quindi è in questo stato che Jane ha intrapreso l'ultimo viaggio con Cressman verso un salone nautico in Italia e poi verso la villa della famiglia di lui sulla Riviera Francese. Sull'aereo di ritorno da Nizza, Cressman aveva accettato di andare in terapia per quelle che Jane descriveva come le sue perversioni sessuali e i suoi umori neri. La mattina dopo aveva cambiato idea. Jane reagì con rabbia e Cressman la cacciò di casa. Ne seguì una lotta fisica e Cressman le mise le mani al collo. Poi, lasciando Jane al piano di sopra, Thomas andò a telefonare al 999 e disse all'operatore: stiamo litigando, qua qualcuno si fa male, quindi venite per impedire che ci facciamo del male a vicenda, perché se non arriva qualcuno presto, qualcuno si fa male. E in sottofondo, nel sottofondo di questa telefonata, si sente una voce di donna che grida aiuto. Jane tentò nel frattempo di chiamare l'ex marito, ma mentre la chiamata si connetteva, Thomas tornò al piano di sopra e lanciò il telefono dall'altra parte della stanza. Secondo Jane, Thomas l'ha spinta a terra, ha legato una mano al letto e l'ha costretta a un rapporto anale, dicendole: ti farò davvero male e nessuno ti crederà. Una volta liberata, Jane si è nascosta nella cabina armadio. Sto cambiando tutti i verbi, ragazzi, ma cercate
di seguirmi. Ti stiamo seguendo.
E i tempi verbali proprio... No. È una roller coaster di tempi verbali. Avanti e indietro in quel libro di grammatica sto andando. Thomas l'ha seguita e si è seduto su uno sgabello dell'ingresso, bloccandole l'uscita e spingendola indietro quando ha cercato di uscire, di andare via. Verso l'ora di... Questa era la mattina, quindi, quando si erano svegliati. Verso l'ora di pranzo, Jane convinse finalmente Crespin, e torniamo al passato remoto, a lasciarla andare. Mentre si allontanava, lo chiamò al cellulare per dirgli: ti ho ingannato, bastardo, non tornerò mai più. Ma, indovina.
Tornerà.
No, non mettiamo per il futuro. Tornò. Non mi confondo. Nelle ore successive, la coppia si è scambiata, così per cambiare di nuovo, una serie di telefonate con insulti, accuse, ma entrambi sembravano incapaci di uscire da questa situazione così instabile. Jane minacciava di nuovo il suicidio, Thomas si rifiutò di prenderla sul serio, arrivando anche a suggerirle il metodo da utilizzare per uccidersi,
no.
Come fu poi confermato dalla dichiarazione della madre alla polizia, che aveva assistito alla telefonata.
Okay.
Comunque la tossicità qui c'è, diciamo, un po' dappertutto,
mm-hmm.
Un po' generica, perché Jane, mentre era fuori casa, ha inviato ai genitori di Thomas delle mail pornografiche scritte dal figlio a una donna americana di nome Deborah Di Miceli, americanissimo, che Thomas aveva conosciuto a una conferenza a Las Vegas all'inizio dell'anno. Durante la mattinata ne aveva inviato anche una copia in fax ai datori di lavoro della Di Miceli.
No! Jane!
E al processo si è parlato molto di una mail in cui Thomas scriveva: la mia fidanzata sta diventando un po' come quel paio di pantofole che non riesco a buttare via. Per certi versi è un bene, per certi versi è un male. Jane aveva scoperto queste mail specifiche che ha girato 6 mesi prima, a marzo, ma a sua insaputa erano state scambiate molte più email tra i due, che furono poi recuperate dalla polizia dall'hard disk di Thomas. E queste mail in realtà poi furono importanti per confermare tutte le questioni sessuali di cui parla Jane.
Mm-hmm.
Comunque, incredibilmente, dopo aver mandato le mail, aver sbroccato a telefono in più occasioni, aver detto bastardo, non tornerò mai più, quella sera Jane tornò a casa. Lui l'accolse abbracciandola e dicendole welcome home.
No, vabbè.
Come se non fosse accaduto nulla. Ma dopo 10 minuti, Jane fece cadere un bicchiere d'acqua sul pavimento e Thomas si agitò di nuovo. Nel corso della serata seguirono altre discussioni. Più tardi Thomas si ritirò a letto, mentre Jane era al piano di sotto, confusa. Alla fine Thomas uscì poi dalla stanza per affacciarsi giù e dire: che fai tesoro, vieni a letto? E lei gli rispose: ma che devo fare, vengo? Cioè, dove vuoi che vada a dormire? E lui: con me, ovviamente.
Chiaro.
Quindi, poi, quando Jane si era messa a letto, lui aveva tentato ancora di violentarla. Lei aveva opposto resistenza e Thomas aveva iniziato a gridare: sai che ti piace. e a colpirla con le mani. Jane, quindi, a quel punto era scesa al piano di sotto, per poi tornare a letto. Ricorda a quel punto di essersi sentita in preda al panico e alla paura. No, non ritaglia il cazzo, ho cambiato la storia. E ricorda di essersi addormentata probabilmente e di essersi svegliata con Thomas che la colpiva gridando ti ucciderò cazzo. Jane piano di sotto aveva preso una mazza da cricket e un coltello. Anche se hai reso conto di quando, come, perché rimane un po' confuso. Thomas è stato ferito da un forte colpo di mazza da cricket alla testa e Jane dice di ricordare di aver dato di matto quando aveva capito di averlo colpito, ma ricorda di aver sentito i capelli tirare e Thomas che si accasciava su di lei con il coltello che gli era entrato nel petto. Poi ricorda di essersi trovata dall'altra parte della camera da letto, aggrappata alla maniglia, convinta che Thomas la stesse inseguendo. Con qualcosa ha legato la maniglia alla ringhiera per tenere la porta chiusa e non permettergli di uscire.
Okay.
Non ricorda di aver fatto la doccia, ma ricorda di aver avuto freddo e poi caldo. E di essersi guardata allo specchio del bagno e di aver capito che se ne doveva andare via. Il corpo di Cressman è stato trovato da un dipendente lunedì pomeriggio, quindi 2 giorni dopo. 2 giorni dopo ancora, la polizia trovò Jane in una piazzola di sosta in Cornovaglia, raggomitolata sotto una coperta nel retro della sua auto.
Oddio.
Si era ancora una volta causata l'overdose. E nei giorni successivi non aveva fatto nessuna denuncia alla polizia.
Sono salvata ancora una volta?
Sì.
Mamma mia.
Ma allora, o lei è veramente una pippa creata,
inadatta
ad andare in overdose, sì. Cioè, secondo me si prende 3 Brufen perché non è possibile.
Cioè, quello che ti prendi di solito quando c'hai una volta al mese, capito? In quei 4 occhi al volo che ti prendi perché stai male.
Ma sì, ma perché poi non è mai andata in ospedale, cioè com'è possibile? Quindi questa è la mia teoria. Comunque nel frattempo lei aveva mandato una serie di messaggi a chi le aveva chiesto informazioni, così, dicendo di non sapere però cosa fosse successo a Cressman, a Thomas. Al processo, iniziato il 21 aprile del 2001, la giuria ha chiaramente pensato che Jane fosse una bugiarda. Le sue prime negazioni al momento del reato sembravano molto calcolate. In sede di controinterrogatorio poi è apparsa molto confusa e contraddittoria. Per la giuria poi era molto difficile comprendere perché una vittima di stupro fosse tornata dal suo aggressore il giorno stesso dell'aggressione.
Quante parole ti servono per fartelo capire?
Mamma mia,
veramente poche, guarda, servono.
Durante il processo furono portate in tribunale veramente pochissime prove psichiatriche. Poi era molto strano che Jane non fosse stata interrogata da uno psichiatra della polizia nel momento in cui è stata trovata in Cornovaglia, nonostante avesse appena attentato alla sua vita, cosa che è prassi quando trovi una persona che sta cercando di suicidarsi, farle parlare con uno psichiatra, uno psicologo. E dopo 12 ore di deliberazione della giuria, Jane è stata condannata all'ergastolo. Nello stesso anno, lo psichiatra Trevor Turner ha diagnosticato alla Andrews un disturbo borderline della personalità e successivamente ha dichiarato in un documentario di ITV che Jane era stata sottoposta a un controllo coercitivo da parte di Thomas. Jane ha iniziato a scontare la sua pena nel carcere di H.M. Bullwood Hall a Hockley, nell'Essex, e nel novembre del 2009, dopo aver scontato 9 anni di pena, è evasa dal carcere di East Sutton Park nel Kent. Dopo 3 giorni è stata ricatturata dalla polizia, che l'ha trovata in una stanza d'albergo con la sua famiglia, a 6 miglia dalla prigione, ma per qualche motivo non è stata accusata di fuga, quindi la sua condanna non è stata aggravata. Jane era stata presa in considerazione per la liberazione anticipata più volte, ma era stata ripetutamente giudicata un pericolo per il pubblico. Il 19 giugno del 2015 è stata poi rilasciata su licenza con l'obiettivo di passare dal carcere alla società tradizionale in un ostello per la libertà vigilata, cioè tipo
un posto.
Posto, esatto, un posto,
un posto.
Esatto.
Dove sei in libertà vigilata,
okay. Esatto. Nel 2018 è stata accusata di aver molestato un ex amante, la sua licenza è stata revocata e lei è stata richiamata in carcere.
Oddio.
Un'indagine della polizia però non ha trovato prove delle presunte molestie, quindi Jane è stata rilasciata di nuovo nel agosto del 2019, inizialmente a condizione di risiedere in un ostello di sorveglianza designato. Adesso Jane è libera e a quanto pare lavora in un supermercato nell'Ilconshire.
Voglio vedere come fa.
Ed è Simply, due episodi fa, ve l'ho raccontato uguale.
Qual è il cognome?
Bobbitt.
No. Jane?
Jane Andrews.
Perché quando inizio a raccontare tutto il fatto... Like The Crown, ovviamente il mio cervello ha impostato il fatto
che ti volevo raccontare la storia di Diana.
No, ti pare. No, però, ok.
Se vedi le foto di lei e Sarah Ferguson insieme, no, effettivamente quindi... sono molto simili. Cioè hanno i capelli rossi, non lo so, si vestono simili.
Sì. Bello, mi è piaciuto questo gossip.
È solo la stessa storia in un altro paese. Mo ve lo faccio in tutti i paesi.
No, ma ci piace.
Il prossimo episodio allora è in Norvegia.
Allora, praticamente in Australia. No, bella, mi è piaciuto molto. Allora, sai che a noi piacciono i gossip. Come dirvi, ragazzi, che abbiamo già rotto il dry January?
Sì, stiamo bevendo.
Ragazzi, la vita accade. Avvenimenti succedono qui, dall'altra parte del mondo. Cose succedono.
Tutte cose, cioè tra un caso e l'altro.
Tra un caso e l'altro la vita
succede. Di tutto.
E poi e sempre se facciamo un meet and greet vi racconto, vi raccontiamo di persona. Cose succedono, per cui è quasi un imperativo fare un aperitivo con un bicchiere di vino.
Tra un caso e l'altro è stata presa la bottiglia dal frigo.
Esatto.
E i bicchieri sono stati rabboccati per necessità.
E cose succedono. Per cui noi speriamo che voi siate più forti di noi. Speriamo. E è andata così stasera, è andata così
anche però, ieri sera.
Anche ieri sera, ma perché ieri dobbiamo fare un attimo un recap. No, vabbè, ieri.
Oggi è una bugia.
Oggi serviva. E
domani chissà quale sarà la nostra scusa. Vabbè, domani è giovedì. Parente del weekend.
Che è il nuovo venerdì. Mm. Però vabbè, domani andremo al cinema.
Ah, quindi andiamo?
Andiamo okay. A vedere Nea per capire, perché c'è chi lo odia, chi lo ama, chi lo sa, vedremo. Vi daremo le nostre opinioni.
Morire dalla voglia di sapere cosa ne pensiamo. Noi, sì, Rotten Tomatoes.
Sì. Noi critiche cinematografiche, qui per voi. E niente, poi inizia il weekend. E io immagino che questo weekend sarà costellato di disagi. Già lo sento dentro, sì. Perché la settimana è andata così. Per cui già sento che ci saranno nuovi plot twist nella nostra vita.
Però posso dire... Sono anche sempre i weekend più divertenti.
Sì, certo. Quelli dal disagio nascono i fiori.
Cioè, quelli in cui ridi e piangi.
Sì, esatto. Mi sembra
la nostra vita.
La
sempre,
vita da diversi mesi.
Sì, sì, è sempre così. Ridi e piangi.
Però andrà bene. Comunque il dry January è durato una settimana.
A me...
Tre giorni.
Sì.
Però uno ci prova.
Uh-huh. Uh-huh. Ieri non ho bevuto. Ah, no, non è
no,
vero.
Ieri ho bevuto. Delusional. L'altro ieri?
Cos'era l'altro ieri?
Lunedì.
No, io non ho bevuto. Non ho bevuto lunedì e non ho bevuto domenica.
Neanch'io.
Ma tanto avevo ancora in circolo quello che c'eravamo bevute sabato. Quindi.
Vabbè, il compleanno di un... Siamo andati a una festa di compleanno, per forza dovevamo brindare.
Eh sì. In più occasioni. Infinite occasioni. Così tante occasioni che alle 6 ci facevamo la pasta. E vabbè, è andata così anche stavolta, ma Dry February andrà benissimo.
Me lo sento, è corto poi, 28 giorni,
esatto.
No, 29 quest'anno.
Ah no.
Cazzo, vabbè. Una challenge in più.
Sono andata sotto con un professore. Raga, io sono il target delle fiction, Rai. Questo è sempre
ma
più
l'hai scoperto
chiaro.
Adesso o già lo sapevi prima?
Beh, diciamo che all'ottavo episodio in cui parlavo dell'amica geniale ho avuto il sensore.
Ah, certo. Avevo dimenticato. Però vabbè, sai, l'amica geniale è un po' borderline perché anche HBO, quindi te lo concedo ancora.
Ti senti ancora un po'...
International. Mm-hmm. Proprio serie full Rai è una nicchia, però se tu ti senti di essere parte della nicchia, top. Io un professore l'ho affrontato perché ero a casa con una nostra amica che è una dedita quasi ossessionata delle serie Rai e che ha detto perché non ce lo vediamo,
non è che ci scrive sul gruppo sta iniziando Cuore.
Esatto.
No, non so se esiste Cuore.
Cuori. E niente, quindi ho iniziato a guardarla con lei. Che dirti, ho guardato altri episodi anche da sola e non me ne vergogno. Ora non ho smesso un attimo, però mi ha preso per un secondo.
Ma ci sta.
Letale. Ci sta. Diciamo letale.
Ma
a livello di trama, a livello di... Non è verosimile, a livello di battute che dicono. Però un po' la storia ti prende. Perché,
certo.
Perché sai, è nazional popolare, prende anche noi. Non siamo sì. tanto diverse da... Ci pensiamo di essere speciali, ma no. Ci prende tutto il nazional popolare, quindi...
Ma poi lo spin-off di Mare Fuori.
Ci capisci?
Palesemente lo spin-off di Mare Fuori. Tra l'altro io ho volato perché a un certo punto, vabbè, c'è quella canzone del cazzo,
scusate il virus, VDB,
c'è quella canzone del cazzo che c'è inizio e fine di ogni puntata.
Ma sempre, ma perché non la cambiano? Basta!
Credo che sia, perché non ho indagato, però dalla voce mi sembra il tizio di Occidentali Scarma, te lo ricordi? Mm-hmm. Mi sa che è lui. Mm. A un certo punto c'è un episodio in cui a metà episodio così c'è una canzone diversa. Ed ero talmente tanto scioccata ormai da questa cosa, perché poi domenica, che era un cover, ho visto tipo tutta la prima stagione insieme, tutto il giorno. Mm-hmm. Quindi ormai ero entrata in questo loop che era quasi un trip, per cui io partivo con nella confusione, milioni di persone, inizio fine di ogni episodio, l'unica canzone che ho sentito una canzone diversa, ho detto, uè, è che è sta
è
cosa?
È stato?
E l'ho shazammata, era di Leo Gassman, Nepo Baby. Vabbè, pure questa l'abbiamo detta, nel caso che i Gassman ci stessero seguendo, ora ci odiano anche loro.
Ciao Leo.
ciao Vittorio.
Ciao. Occhielino Vittorio.
Come l'ho detto, ciao Vittorio. Sempre ho avuto io la passione per i più vecchi.
E beh,
Leo, chi non? Cazzi. Leo lo proporrò a mia figlia. E ci sta, perché mia figlia non ancora esiste e quindi quando sarà in età da marito, Leo avrà l'età giusta per lei.
L'età di Vittorio per te.
Detto questo, io blocché sui libri,
no, neanche
sto io, ancora a Thursday Murder Club e devo iniziare ad andare sotto con libri più brevi, così sì. Posso
è iniziato
darvi
a
consigli
lento
più
per
spesso.
Me. Sì, è iniziato a lento per me questo book club del 2024 per quanto mi riguarda, però ora ci riprendiamo, non ti preoccupare, ci dobbiamo assestare per un attimo secondo me. Ora ci riprendiamo.
Sì, vabbè, adesso è un periodo un po' strano. Sì, che doveva essere il momento dei propositi, delle cose. Invece, secondo me, è un momento di assestamento in cui cerchi di trovare un incrocio tra i propositi e la realtà.
Quindi finisci a non fare niente.
Esatto, sei là che rifletti.
Sì, e guardi il professore.
Ubriaca. Mentre pensi dovrei fare un dry January.
Va bene. Ragazzi. Ci sentiamo presto. Ci facciamo un update per questo dry February.
Mm-hmm.
E...
Senz'altro.
E vabbè.
Voi fatecelo sapere se a voi sta andando meglio di noi.
Esatto.
Scriveteci su Instagram.
Scriveteci
se voi veramente...
O anche qui sotto ai commenti di Spotify che ci piacciono un sacco.
Infatti, commentini di Spotify, seguiteci su Instagram, ci chiamiamo, non è proprio il caso, senza la E accentata perché non l'accettano.
E ci vediamo presto.
E goodbye.
Bye!